Allora, forse posso rispondere.
Certo, bene, grazie.
Allora, partirei dal tema della concentrazione della ricchezza, della distribuzione dei redditi e della ricchezza per dire che diciamo, bisogna che stiamo molto attenti alle cose di cui stiamo parlando e soprattutto ai numeri, perché se noi guardiamo su scala mondiale, il capitalismo, e poi parlerò del capitalismo perché secondo me quando parliamo di capitalismo parliamo di un termine troppo generico perché di capitalismi ce ne sono tanti. Se noi guardiamo su scala mondiale, il capitalismo ha portato degli enormi benefici in termini di distribuzione della ricchezza e del reddito. 30 anni fa eravamo 5 miliardi o 4 miliardi e mezzo sul pianeta e c'erano 3 miliardi e mezzo, 4 miliardi di poveri. Di poveri, alcuni di questi erano in condizioni di povertà estrema. Diciamo, parliamo degli anni 50, 60 e 70, c'erano almeno 2 miliardi di persone che vivevano in condizioni di povertà estrema. La globalizzazione ha risolto in gran parte questo problema. Oggi il problema della povertà estrema è un problema limitato in termini geografici. Noi abbiamo avuto, si è creata un'immensa classe media a livello mondiale, una classe media relativamente ricca. Solamente in Cina, diciamo, dove c'erano quasi 1 miliardo di poveri, ci sono 500 milioni di persone che appartengono alla classe media. In India è lo stesso, in India si moriva di fame e oggi è un paese, diciamo, dove la povertà è molto molto più ridotta. Quindi se noi parliamo, diciamo, se noi vediamo la distribuzione geografica, lo sviluppo del capitalismo ha portato dei grandi benefici a livello mondiale. Certo, quello che è successo è che il costo di questi benefici che sono andati ai paesi che una volta si chiamavano il terzo mondo e che oggi il terzo mondo non esiste più, esistono delle sacche, ma il terzo mondo come entità geografica fatta di miserabili non c'è più. Il costo di tutto questo è stato sopportato soprattutto dalla classe media occidentale. E quindi diciamo che il fatto di aver portato oltre 3 miliardi di persone fuori dalla miseria assoluta, aver creato una classe media nei paesi in via di sviluppo che è oltre 1,5 miliardi di persone, ha fatto sì che ci siano molte centinaia di milioni di persone in Occidente che hanno pagato caramente il prezzo di questa ridistribuzione della ricchezza. Quindi, se noi lo vediamo geograficamente, che se ne dica, il beneficio c'è stato ed è stato un beneficio rilevante. Poi, ovviamente, all'interno di singoli paesi, le cose sono molto diverse, e soprattutto all'interno dei paesi occidentali, il costo è stato pesante, soprattutto per le imprese. Le industrie tradizionali, il Rust Belt negli Stati Uniti, l'area del nord dell'Inghilterra, intere aree in Italia e in tanti altri paesi. Quindi diciamo che questa redistribuzione della ricchezza a livello mondiale ha comportato dei prezzi molto elevati all'interno dei singoli paesi. Ora, noi dobbiamo vedere. Secondo me, a quale modello di capitalismo facciamo riferimento? Quando parliamo di capitalismo, in realtà parliamo di varietà di capitalismo molto, molto distanti l'uno dall'altro, che non hanno caratteristiche assimilabili. C'è il capitalismo anglosassone, un capitalismo, dove, diciamo, la spinta è quella della sopravvivenza è una spinta darwiniana della sopravvivenza del più adatto, e quindi dove la concorrenza è esasperata, dove la distribuzione anche della ricchezza e del reddito è esasperata, dove i meccanismi di protezione sociale sono minimali, dove, come voi ricordate, diciamo, tutta la discussione sulla riforma sanitaria negli Stati Uniti ha trovato enorme opposizione, ma nella stessa popolazione. Quindi, diciamo, c'è un modello di capitalismo anglosassone che è molto diverso dal modello di capitalismo europeo, per esempio. Il modello di capitalismo europeo risente di una tradizione che nasce da Bismarck in Germania, quando Bismarck, diciamo, nella seconda metà dell'Ottocento, ha introdotto il welfare, ha introdotto le pensioni, ha introdotto, diciamo, un certo grado di sicurezza sociale, e dalla Germania il sistema del welfare si è esteso a tutto il resto d'Europa, ma non a tantissimi altri paesi. C'è un capitalismo cinese, che è un capitalismo molto diverso sia da quello europeo sia da quello americano, e ci sono tante altre varietà di capitalismo che hanno pochi tratti in comune, se non il fatto che l'impresa privata ha un ruolo importante. Le condizioni in cui opera l'impresa privata sono diverse, i meccanismi sociali e di protezione sociale sono diversi. Quindi parlare di unitarietà del capitalismo, secondo me, è inappropriato, perché il capitalismo si evolve, ci sono modelli diversi, ci sono periodi in cui si sviluppa diversamente, secondo me, diciamo che quello che conta è il sistema di controllo di quelli che possono diventare abusi o posizioni di privilegio o posizioni di dominio che si realizzano attraverso il mercato. Cioè, il capitalismo non è solamente la distinzione fra chi possiede i mezzi di produzione e chi non li possiede, diciamo la distinzione marxiana, se vogliamo. Il capitalismo è una roba molto, molto più complessa, molto più articolata, dove ci sono tanti fattori e tanti elementi che entrano in gioco. E direi, da questo punto di vista, il ruolo dello Stato è fondamentale. Il ruolo dello Stato non solo e non tanto in termini di economia, ma quanto in termini di regolazione. Cioè, quello che si è verificato, soprattutto negli Stati Uniti, è una continua alternanza fra momenti in cui il capitalismo era controllato e momenti in cui si lasciava un eccesso di libertà che ha provocato abusi, concentrazioni e monopoli. Ecco, quindi diciamo che il capitalismo va visto nella sua multiformità. Per rispondere invece a Marco, il contatto umano sì è importante, però, e questo, diciamo, dal punto di vista individuale è un'esigenza che tutti avvertono e che tornerà ad essere molto molto importante, però dal punto di vista delle imprese, il processo che raccontavo prima è un processo purtroppo che è già in corso, cioè le imprese stanno rivedendo il modo di lavorare, stanno rivedendo i fabbisogni di spazi, stanno rivedendo le modalità con cui i processi producono i risultati che ogni impresa è chiamata a fare. Quindi diciamo che io credo che comunque vedremo una continuazione di una parte importante di quello che si è registrato in questi ultimi anni. E poi, diciamo, tornando a Marika, voglio dire, come ho già risposto ad Andrea, la concentrazione di ricchezza non è inevitabile. Il capitalismo ha prodotto la tassazione progressiva, ha prodotto il welfare, c'è un capitalismo consociativo o collaborativo, che è quello tedesco, per esempio, dove i sindacati hanno un ruolo importante. Ecco, quindi diciamo che Ogni paese, secondo me, deve trovare la sua forma di capitalismo, una forma di capitalismo accettabile democraticamente e che risponda alle esigenze della popolazione.